Allora vi invito a seguire, possibilmente a seguire con le vostre Bibbie, la lettura di un passo che potremmo dire quasi di sapere a memoria, sul quale è stato già detto tanto in tutti i contesti, per cui c'è da dire, ma che cosa c'è ancora da dire di nuovo in proposito? Giovanni 4, Evangelo di Giovanni capitolo 4, che l'incontro di Gesù con la donna samaritana. Allora, la lettura è un po' lunga, vi invito a seguirla e poi vedremo che cosa è ancora possibile tirarne fuori. Allora, quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, Giacobbe, aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse, «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose, «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse, «Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose, «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse, «Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Egli le disse, «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose, «Non ho marito». E Gesù, «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero». La donna gli disse, «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse, «Donna, credimi. L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». La donna gli disse, «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse, «Sono io che ti parlo». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Passo al versetto 39. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Allora, qual è lo scopo delle mie riflessioni? Scoprire in questo passo la strategia di Gesù, cioè accompagnare la persona alla comprensione e alla conoscenza senza giudicarla. Allora, facciamo uno strano gioco. Cominciamo dal fondo. E cerchiamo di capire passo passo che cosa è successo e che cosa ha preceduto quello che è successo, in modo da risalire passo passo al punto di partenza. Quindi vediamo che cosa descrive viene descritto al versetto 41. Viene detto, 41-42, viene detto che molti credettero a motivo della parola di Gesù. E dicevano alla donna, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Un obiettivo, persone che vengono alla conoscenza di Gesù. Questo è l'obiettivo finale di questo straordinario racconto. Persone che vengono alla conoscenza di Gesù. E questo mi porta a pensare e a dire che la vera conversione non è per sentito dire. Non è per una primaria reazione emotiva, o perlomeno non si può fermare lì. La vera conversione è la parola in azione per mezzo dello Spirito Santo. E questo è il primo punto. La potenza della parola. Ma che cosa è successo prima perché si arrivasse a questo? Andiamo al versetto 40. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro. Ed egli si trattenne 2 giorni. I samaritani vogliono sentire. Sono interessati. È successo qualche cosa che ha suscitato in loro l'attenzione. Questo mi porta allo scopo, la necessità di far conoscere per far crescere. Ma perché sono andati da lui e hanno pregato di trattenersi da loro? Sono andati da Gesù. Andiamo al versetto 39, che si collega poi al versetto 30. I samaritani, viene detto, credettero a motivo della testimonianza resa da quella donna. Quindi la testimonianza della donna ha provocato un qualche cosa che li ha portati a credere. Ma come abbiamo visto, quel credere non era ancora la vera conversione. Ma questo sottolinea il valore della testimonianza personale. Perché hanno creduto? Perché La gente si è mossa per andare a vedere, perché c'è stato, versetto 30, l'interessamento. L'interessamento ha portato a una risposta, che non è ancora la conversione, come abbiamo detto. Però, andando a ritroso, ci sono tutti questi passi. Perché questa gente si incuriosisce e va a vedere? Che cosa precede? Versetto 29. La donna, 29, la donna va ai suoi concittadini e gli dice: venite a vedere uno che mi ha detto così, così, così. Mi sono domandato, ma che reputazione poteva avere questa donna? Che credibilità? Certo, non era una donna famosa per la sua moralità. Chissà quanti giudizi saranno stati espressi su di lei. Chissà che cosa hanno scoperto, visto di diverso in questa donna, che conoscevano sicuramente molto bene, quindi tutt'altro che credibile, ma che hanno visto qualche cosa che li ha colpiti. Quindi il valore del suo annuncio. Evidentemente devono aver visto che in quella donna era successo qualcosa. E questo dà un valore al suo annuncio. Era successo qualcosa, vedeva, probabilmente aveva un viso diverso. Esprimeva un sentimento, una gioia, non so, ma cerchiamo di immaginarci la scena. Insomma, una che ha avuto 5 mariti, quello che adesso non è il suo marito, insomma, meglio lasciarla da parte. E mi domando, riflettendo sul valore dell'annuncio di quello che io annuncio, verso qualcuno, come lo annuncio? Che cosa trasmetto? Ma perché questa donna va e annuncia questo fatto? Che cosa c'è stato prima? Allora saliamo al versetto 26. La donna si sente dire da questo strano uomo: sono io. Gesù si presenta per ciò che realmente è. E questo deve avere toccato profondamente questa donna. Chissà che cosa è successo dentro di lei. Toccato profondamente, per cui non poteva tenere dentro di sé, anche se doveva capire ancora tante cose. Gesù dichiara chi è. Saper presentare il vero Gesù. Ma perché Gesù si presenta e dice quel sono io che ti parlo? Perché? Che cosa c'è stato prima che ha portato Gesù a questo? Al versetto 25 leggiamo che la donna disse: io so che il Messia che deve venire ci annuncerà ogni cosa. È interessante notare che Gesù fino a quel momento non si è presentato. È la donna che entra nell'argomento. La donna nomina il Messia e ne dichiara l'attesa. In qualche modo in questa donna c'era una qualche forma di aspettativa. Quando parla quel io so che il Messia deve venire, vuol dire che qualche cosa dentro di lei c'era, il Messia era atteso. E anche questa donna, malgrado la sua vita disordinata, aveva questo pensiero, questa aspettativa. 25. Suscitare l'aspettativa. Gesù, con tutto quello che adesso vediamo risalendo, aveva fatto scattare qualche cosa nella mente della donna a questo proposito. Ma perché? Che cosa ha fatto Gesù per portare la donna a questa affermazione? Che cosa ha fatto? Gesù ha parlato di adorazione, vedremo poi in risposta sempre a un discorso della donna, ma ha aggiunto, ha evidenziato qualche cosa di particolare. Ha parlato di conoscenza, e la donna si richiama, poi ci annuncerà ogni cosa, ma ha parlato di salvezza. Ha parlato di salvezza. Al versetto 21 Gesù dice quel donna, credimi. L'ora viene che su questo monte, né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. E vedremo che qui si riferisce a quello che la donna ha detto. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Io credo che si possa dire che in questo modo Gesù ha superato la barriera della religiosità. La donna aveva in mente qualche cosa legato alla religiosità. Parlava di adorazione, di luogo dove si doveva adorare. Quindi vuol dire che c'era una forma di religiosità che Gesù, con le sue parole, vuole superare, andare oltre. Ma che cosa c'è stato prima per cui Gesù ha parlato in quel modo alla donna? Andiamo al versetto 20. Al versetto 19, scusate. La donna disse: Signore, vedo che sei un profeta. Siamo ancora lontani, stiamo andando a ritroso, dal fatto che la donna capisce che questo che definisce un profeta in realtà è il Messia. Siamo ancora a monte. E parlando di profeta che richiama la sua religiosità, dice: i nostri padri hanno adorato su questo monte. È la donna che suscita l'argomento dell'adorazione. È interessante questo. E entra in uno degli argomenti più delicati, quando, credo che ognuno di noi l'ha sperimentato, ci troviamo a parlare con qualcuno. La forza delle differenze. L'ostacolo delle differenze. Noi, voi. Questo ha portato, come abbiamo visto, a Gesù a superare le barriere della religiosità. E ha dato una risposta chiara che ha annullato ogni idea, ogni pensiero di diversità. Di differenze, voi credete, noi crediamo. Ma perché la donna dice: vedo che sei un profeta? che cosa è successo? Lo sappiamo. Al versetto 17 vediamo quando la donna risponde: non ho marito, e Gesù gli dice: hai detto bene, eccetera, eccetera. La donna si sente toccata perché scrutata da quell'uomo che ha dimostrato di conoscere dettagliatamente la sua vita disordinata. La sua vita dissoluta, ma senza emettere a suo riguardo alcun giudizio e tantomeno condanna. Quanto ho da imparare. E potremmo dire, ma insomma, come facciamo a entrare nella sfera privata, negli affari della persona con la quale stiamo cercando di dialogare? La privacy. Gesù ci insegna come arrivare con la dolcezza, con la delicatezza, con il supporto senza spirito di giudizio o di condanna. Ma perché si è arrivati a parlare di quello? Perché Gesù ha tirato fuori questa trovata: vammi a chiamare tuo marito, quando Gesù sapeva benissimo come stavano le cose, ovviamente. Se andiamo indietro, vediamo che l'argomento in essere era una disquisizione teologica sull'acqua. Gesù parlava, ma si è reso conto che la donna non aveva capito nulla. Cioè, non capiva, e quindi dalla risposta che la donna ha dato, Gesù aveva detto: no, qui non ci siamo, cambiamo strategia, no? Guidare la conversazione. Gesù non ha insistito, no, dice: guarda che non hai capito niente, cerca di capire quello che sto cercando di dirti. Ha cambiato argomento. È entrato nel personale. Ha guidato la conversazione. Ma perché Gesù ha dovuto agire in questo modo? Andiamo indietro, al versetto 15. La donna sente parlare Gesù di acqua, non più sete. E ho immaginato che questa donna non credesse più alle sue orecchie. Dice: mamma mia, magari si immaginava già l'acqua corrente in casa, magari anche calda e fredda. Dice: caspita, non devo venire più qui a prendere l'acqua, la secchia, eccetera, eccetera. Scaverà un pozzo in casa, cosa fa? Per la donna, quello che stava a cuore era il valore dei bisogni materiali, le necessità. Aveva questo in mente perché era lì per una necessità. Legittima, le necessità sono legittime. Ma Gesù, stranamente, in questo caso, lo voglio sottolineare, non ha fatto nulla sul piano per rispondere a un bisogno materiale. In questo caso, attenzione, saper discernere quando una cosa in un modo, quando un'altra cosa in un altro. Ma perché la donna ha frainteso le parole di Gesù? Che cosa ha detto Gesù da essere così frainteso. Rendiamoci conto che noi sappiamo già tutta la storia. Ma proviamo, se mai sia possibile, a immaginare l'ascolto delle parole di Gesù senza sapere tutto quello che poi col tempo è venuto fuori e che cosa effettivamente voleva dire. È difficilissimo perché chiaramente siamo condizionati da ciò che sappiamo. Per quello a volte facciamo fatica a entrare nel profondo delle parole che ci vengono riportate. Io credo che avrei guardato Gesù e dice, ma che sta dicendo questo vaneggia? E Gesù parlava di un'acqua particolare, un'acqua che disseta vita eterna, cose che conosciamo, per grazia di Dio. Però io vedo in questo discorso di Gesù, perché Gesù sicuramente sapeva che questa donna avrebbe fatto fatica a capire, però io sono convinto che Gesù abbia voluto muovere un primo passo per sorprendere. Infatti al versetto 10 che cosa dice? Se tu conoscessi o se tu sapessi. È molto interessante questo. Le strategie di Gesù. Ma andiamo ancora a monte. Perché si è entrati nell'argomento dell'acqua? Perché Gesù è andato avanti in quel modo lì? Che cosa c'è stato a monte? Al versetto 9, vediamo la donna samaritana che, insomma, doveva essere anche una sveglia, e dice, ma scusa, ma qui non ci siamo. Cosa mi vieni a parlare? Dice, ma non lo sai che non ci sono tra noi e voi, non c'è comunicazione, non c'è... Ah, sicuramente Gesù lo sapeva benissimo, conosceva benissimo la storia del pozzo di Giacobbe, e la donna intavola la conversazione. Alla domanda di Gesù, questa è interessante, la domanda di Gesù non dice, vabbè ti do da bere, senti hai sete e bevi. No, è interessante notare come dice, no aspetta un momento, qui c'è qualcosa che non quadra. È lei che intavola la conversazione e disquisisce con Gesù persino sull'origine del pozzo di Giacobbe, sei tu più grande di Giacobbe e così via. In questo c'è un modo di intavolare la conversazione. C'è qualche cosa su quale riflettere. Adesso, ripeto, sorvolo su ogni tipo di approfondimento su queste voci perché ce ne sarebbe da fare, ma mi limito a questo. E perché? Perché la donna intavola questa conversazione, dice la sua, e Gesù la sta a sentire. Perché? Perché Gesù, lo vediamo al versetto 7, Gesù ha visto in quella circostanza un'occasione per entrare nel cuore di quella donna. È partito con una domanda assolutamente ovvia. Aveva sete, dammi da bere. Gesù voleva suscitare qualche cosa, a prescindere dalle barriere relazionali. A prescindere dalle barriere relazionali. Gesù voleva raggiungere uno scopo. È partito da qui. da quel dammi da bere, a cui sono succeduti tutti questi passi che abbiamo visto. Torniamo al risultato finale. Molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Io mi sono trovato, quando ho avuto lo spunto tempo fa di questo modo capovolto di vedere le cose, è qualcosa che mi è sempre rimasto nella mente. E non l'avevo mai visto sotto quest'ottica. Partire dal risultato per arrivare a capire che cos'è che lo ha determinato e quali sono i passi che man mano hanno portato a questo risultato. Proviamo a guardare quello che è proiettato lì, allora al contrario, partendo dal fondo e arrivando su. E avrò ancora molto da riflettere per conto mio su questo, perché mette in discussione tante, tante cose nel mio, a volte goffo tentativo di trasmettere qualche cosa agli altri. Ognuno di voi ha le proprie esperienze, ma credo che Gesù insegna, in questo passo insegna molto. Signore, vogliamo benedirti, ringraziarti per tutto quello che ci insegni con la parola, con l'esempio, e quindi dai senso a quella frase, quel desiderio che spesso esprimiamo di voler somigliare a te. Aiutaci ad andare nel profondo delle cose, ad attingere, Signore, dalla tua parola. Signore, aiutaci a sentire anche noi dentro me, io, quel profondo desiderio che aveva animato quella donna di trasmettere agli altri quello che era successo nella sua vita. Signore, so benissimo che sto chiedendo per me qualcosa che deve superare tanti blocchi. Ognuno di noi si può confrontare. Ma Signore, la potenza del tuo Spirito è quella che invochiamo, affinché veramente siamo strumenti nelle tue mani per la tua gloria. Amen.